పదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla parte seconda, il capitolo intitolato Piantando il seme. Steve racconta: volevo esprimere il mio apprezzamento per l'India spirituale e dissi a Swamiji che avevo letto l'autobiografia di Gandhi. Ciò che ha fatto è glorioso, dissi. Che cosa c'è di glorioso? Swamiji mi fissò. Quando mi fece la domanda vi erano altre persone presenti nella stanza. Benché fossi un ospite non si fece riguardo nello sfidarmi per aver detto qualcosa di sciocco. Cercavo di riportare alla memoria qualche particolare dell'autobiografia di Gandhi che mi permettesse di rispondere alla sua domanda. Che cosa c'è di glorioso? Cominciai a raccontare che una volta Gandhi, che era vegetariano, da bambino fu indotto da alcuni amici a mangiare della carne e quella notte sentì un agnello che urlava nella sua pancia. Swamiji mi interruppe dicendo: «La maggior parte della popolazione indiana è vegetariana. Questo non è glorioso. Non trovai nient'altro di glorioso da raccontare». E Swamiji disse: «La sua autobiografia è definita esperimenti di verità». Ma non è questa la natura della verità. Nessuno può trovare la verità sperimentando. La verità è sempre la verità. Benché il fatto di essermi esposto e di essere stato sconfitto dallo Swami fosse un colpo per il mio ego, sembrò risolversi in un beneficio per me. Volevo presentare al suo giudizio differenti argomenti allo scopo di vedere ciò che aveva da dire a proposito. Gli mostrai un'edizione economica della Bhagavad Gita che stavo leggendo e che avevo con me nella tasca. Egli esaminò il retro della copertina. Vi era un riferimento alla eterna fede degli Hindu. E Swamiji esaminò la frase fuori dal suo contesto per spiegare che il termine Hindu non era una definizione appropriata, perché non è presente in nessun testo di letteratura sanscrita. Spiegava che il credo dell'induismo e degli Hindu non è eterno. Bruce racconta: dopo avergli parlato del mio desiderio di vivere in modo religioso, cominciai a parlargli del conflitto che si era venuto a creare tra me e uno dei miei professori di letteratura inglese. Poiché era un freudiano, quel professore esaminava la personalità di tutte le persone e le opere letterarie secondo un contesto freudiano e con una terminologia freudiana. Ogni cosa aveva una connotazione sessuale. La relazione della madre con il figlio, questo per quell'altro, e così via. Io invece volevo fare considerazioni in termini di essenza religiosa. Volevo vedere in termini di impulso religioso o di un particolare desiderio di capire Dio. Io scrivevo i miei temi in quel contesto e lui diceva sempre: anche ciò che è religioso può essere interpretato come freudiano. Perciò non mi trovavo molto bene in quel corso. Quando parlai di ciò allo Swami, egli mi disse: «Il tuo professore ha ragione». Io rimasi sorpreso. Frequentavo uno Swami indiano e lui mi diceva che il professore aveva ragione, che ogni cosa è basata sul sesso e non sulla religione. A queste parole mi sentii completamente disorientato. Poi egli precisò le sue affermazioni. Spiegò che nel mondo materiale ognuno opera sulla base del sesso. Tutto ciò che si fa è guidato dall'impulso sessuale. Perciò egli disse: Freud ha ragione. Ogni cosa poggia sulla base del sesso. Spiegò poi la differenza tra vita materiale e vita spirituale. La vita spirituale è caratterizzata dall'assenza completa di desiderio sessuale. Questa spiegazione ebbe un profondo effetto su di me. Non aveva confermato le mie vecchie idee sentimentali, ma mi stava dando nuove idee. Mi stava dando le sue istruzioni e io le accettavo. Parlare con lo Swami era molto bello. Lo trovavo assolutamente naturale, un vero artista. Il modo in cui atteggiava il capo, il modo in cui si esprimeva, era nobile, un vero signore. I ragazzi trovarono che lo Swamiji non era soltanto un filosofo, ma era anche personale. Steve racconta: qualche sera dopo andai a visitare lo Swami e gli dissi che stavo leggendo il suo libro. Una cosa che aveva colpito in modo particolare la mia attenzione era un passo in cui l'autore dello Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, si sentiva scoraggiato. Allora Narada, il suo maestro spirituale, gli spiegò la ragione del suo scoraggiamento. Benché avesse scritto tanti libri, aveva dimenticato di glorificare nel modo più completo Krishna. In seguito a ciò, Vyasadeva aveva compilato lo Srimad Bhagavatam. Leggendo ciò mi identificai con il fatto che Vyasadeva era uno scrittore, perché anch'io mi consideravo uno scrittore e anch'io sapevo di essere scoraggiato. Questo è un elemento molto importante riguardo Vyasadeva, dissi. Aveva scritto tanti libri, ma non era soddisfatto perché non aveva glorificato direttamente Krishna. Benché avessi capito ben poco della coscienza di Krishna, Swami spalancò gli occhi sorpreso che io gli parlassi di un argomento così elevato dello Srimad Bhagavatam. Sembrava compiaciuto. Chak racconta: ero venuto nel pomeriggio e Swamiji mi aveva offerto un piatto di prasadam. Mentre mangiavo sentivo in bocca il bruciore del chili. Swami disse: è troppo forte? Sì, dissi. Allora mi portò una tazzina con un po' di latte, poi prese un po' di riso dal mio piatto e schiacciò tutto insieme con le dita e disse: prendi, mangia, neutralizzerà l'azione del chili. Bruce racconta: niente che lo riguardasse era superficiale, non vi era niente di premeditato, non cercava di fare impressione, era completamente se stesso. Nella stanza dello Swami non vi erano mobili, perciò ci sedevamo sempre sul pavimento. Là la trovavo una cosa simpatica e semplice. Ogni cosa era così autentica in lui. In un'altra residenza dello Swami, nei quartieri alti, ci sedevamo sempre nelle grosse poltrone della stanza di soggiorno e tutta la casa era stata ammobiliata con ricchezza. Qui invece lo Swami, della città bassa, ed era vestito semplicemente, non aveva affari da sbrigare, né poteva nascondere affari con quella veste color zafferano. Egli non era affettato nel compartimento come tutti gli altri Swami. Così mi trovai a chiedergli se potevo diventare suo discepolo e lui accondiscese. Mi sentivo felice perché era così diverso dagli altri Swami. Con lo Swami della città alta il mio desiderio di diventare discepolo era dovuto al fatto che volevo ricevere qualcosa da lui. Volevo la conoscenza. Era una motivazione egoistica. Qui invece ero emotivamente coinvolto. Sentivo di voler diventare discepolo dello Swami. In realtà volevo dare me stesso perché pensavo che egli era grande, che ciò che stava offrendo era puro, intatto e meraviglioso. Era un morbido balsamo per l'orribile vita cittadina. Nella città alta mi ero sentito un estraneo. Una volta la nostra conversazione cadde per caso sul mio precedente viaggio in India nel 1962 e io cominciai a parlare del significato che aveva avuto per me, di come mi aveva trasformato. Aggiunsi anche che avevo avuto una ragazza là. Mentre parlavamo di questo, dissi che avevo ancora la fotografia della ragazza nel mio portafoglio. Lo Swami allora mi chiese di vederla. Guardò la fotografia con un'espressione soddisfatta e disse: «Oh, non è carina. Le ragazze in India sono più belle di questa». Con queste parole lo Swami distrusse ogni mio attaccamento per quella ragazza. Mi vergognai di aver provato interesse per una ragazza che lo Swami non aveva trovato attraente. Non credo di aver più guardato quella fotografia e certamente non pensai più a lei. Bruce era un nuovo arrivato e aveva partecipato per una settimana soltanto agli incontri nel negozio, perciò nessuno lo aveva informato che i membri dell'Ananda Ashram, il ritiro di yoga del dottor Mishra, avevano invitato lo Swami e i suoi seguaci a trascorrere un giorno in campagna. Bruce era appena arrivato al negozio quando sentì uno che diceva: «Lo Swami sta partendo». Prabhupada uscì dall'appartamento e salì su una macchina. Sommerso dall'ansia, Bruce pensò che lo Swami stesse partendo per sempre, per l'India. «No», gli disse Howard, «stiamo andando all'ashram di yoga in campagna». L'altra macchina però era già partita e sull'auto dello Swami non c'era posto. Proprio in quel momento era comparso Steve. Aveva aspettato che i ragazzi venissero a prenderlo al suo appartamento e ora avevano perso l'opportunità della gita. Bruce telefonò a un amico nel Bronx e lo convinse a portarli all'Ananda Ashram. Ma quando giunsero all'appartamento dell'amico di Bruce, l'amico aveva deciso di non andare. Infine si decise a prestare la sua macchina a Bruce e i due nuovi seguaci di Swamiji partirono per l'Ananda Ashram. Quando arrivarono, Prabhupada e il suo gruppo stavano già prendendo il prasadam, seduti a un tavolo da picnic sotto gli alberi. L'Ananda Ashram era un bel luogo con pendii collinosi, tanti alberi, cielo, erba verde e un lago. I due ritardatari si diressero verso lo Swami, che era seduto a capotavola come un padre di famiglia. Kate stava servendo da un grosso recipiente nei piatti individuali. Quando Prabhupada vide i due ultimi arrivati, chiese loro di sedersi vicino a lui e Kate li servì. Prabhupada prese un chapati di Steve, lo riempì con una gran quantità di zucchero e Steve sgranocchiò pane e zucchero mentre tutti ridevano. Prabhupada cominciò a parlare di domatori di leoni e ricordò che una volta in una fiera aveva visto un uomo che lottava con una tigre rotolandosi con lei giù da una collina. I ragazzi, che ben raramente avevano udito lo Swami parlare di argomenti diversi dalla filosofia, restarono sorpresi, ne furono incantati. Ragazzi di città condotti in campagna dal loro guru a divertirsi. Steve racconta: stavo camminando con lo Swami lungo un leggero pendio. Volevo che vedesse e apprezzasse un dipinto di Radha e Krishna. L'avevo trovato in un libretto, il Narada Bhakti Sutra. Avevo pensato di farlo riprodurre a colori e di offrirne uno a tutti i seguaci. Così, mentre passeggiavamo sull'erba, gli domandai se quel dipinto di Radha e Krishna fosse di qualche pregio e se valesse la pena di riprodurlo. Egli guardò il dipinto, sorrise, annuì con il capo e disse di sì. Bruce racconta: mentre gli altri erano variamente occupati, lo Swami e io passeggiavamo sui prati da soli ed egli parlava di costruire un tempio là. Prabhupada attraversava quel paesaggio agreste guardando in lontananza le montagne e le foreste e Kate passeggiava accanto a lui. Prabhupada riferì che il dottor Mishra gli aveva offerto l'isola al centro del lago per costruirvi un tempio. «Che genere di tempio penseresti di costruire?» Kate chiese. «Quanto grande?» Prabhupada sorrise e indicò l'orizzonte. «Grande quanto l'intero orizzonte?» Kate rideva. «Sì», rispose Prabhupada. Alcuni uomini e donne dell'Ananda Ashram si avvicinarono. Una donna indossava un sari. Rivolgendosi alle altre donne, Prabhupada disse: «Una donna che indossa un sari è molto femminile». Era tardo pomeriggio quando alcuni seguaci dello Swami si riunirono presso il lago e cominciarono a parlare candidamente di Swamiji e a speculare sulla sua relazione con Dio e sulla loro relazione con Lui. «Bene», disse Wally, «Swami non ha mai sostenuto di essere Dio o un'incarnazione di Dio, ma dice di essere un servitore di Dio che insegna l'amore per Dio». «Ma egli dice che il maestro spirituale non è differente da Dio», disse Howard. Essi si fermarono sul bordo del campo, calmo specchio lacustre, e conclusero che non era necessario parlare di questo argomento. La risposta sarebbe stata rivelata più tardi. Nessuno di loro era in possesso di molta conoscenza spirituale, ma tutti volevano approfondire la loro fede. In seguito Kate, Wally e Howard perlustrarono la sala delle meditazioni. Vi era un seggio con un quadro del dottor Mishra, che in quel momento si trovava in Europa. La cosa che più colpiva la loro attenzione era una lampada stroboscopica che luccicava. «Mi sembra di essere in un negozio di Piazza San Marco», disse Wally. Un seguace di Mishra, che indossava un kurta e pantaloni bianchi a campana, rispose che il loro guru aveva detto che meditava su quella luce. «Swamiji dice che si dovrebbe meditare su Krishna», disse Kate. Thank you. Dopo il tramonto, tutti si riunirono nell'ampia sala della costruzione principale per guardare un'esibizione di diapositive. Era una collezione libera, in gran parte costituita di diapositive dell'India e della Nanda Ashram. Una registrazione musicale di un suonatore di sitar molto noto in India faceva da sottofondo. Molte diapositive erano riprese di templi di Vishnu e se passavano troppo velocemente, Prabhupada chiedeva: «Vediamo questa, puoi tornare indietro a farmi vedere di nuovo quel tempio?» Accadeva spesso quando Swamiji riconosceva i templi dell'India che gli erano familiari. Più tardi si videro alcune diapositive di una ragazza, una del gruppo dell'ashram, del dottor Mishra, che esibiva alcune posizioni di danza indiana. Mentre le diapositive passavano, un uomo dell'ashram scherzò: «Torna indietro e lasciami guardare di nuovo quel tempio». A Swamiji sembrò che lo scherzo fosse gratuito e di cattivo gusto, i suoi seguaci non risero. Poi ci fu la lezione di Swamiji. Egli sedette a gambe incrociate su un divano nella sala più grande del palazzo. La sala era gremita. Vi erano tutti i seguaci di Swamiji del Lower East Side e gli yogi della Nanda Ashram. Erano seduti sul pavimento o in piedi lungo le pareti e sulla porta. Egli cominciò il suo discorso criticando la democrazia. Disse che per l'attaccamento alla gratificazione dei sensi gli uomini votavano per un capo che avrebbe appagato la loro lussuria e la loro avidità. E questo era l'unico criterio per la scelta di un capo. Poi continuò per 45 minuti a spiegare l'importanza della coscienza di Krishna, mentre il suo registratore a cassette si muoveva silenziosamente. Infine, quella sera egli guidò un kirtan che conciliò tutte le contraddizioni e rilevò in ognuno il meglio di sé. Alcune sere prima, nel suo appartamento sulla Seconda Avenue, aveva insegnato ai suoi seguaci il modo di danzare, aveva formato una linea dietro di lui mentre faceva la dimostrazione del semplice passo. Alzando in alto le braccia, portò dapprima il piede sinistro davanti al destro e poi con moto rapido lo riportò dietro. Poi spostò ritmicamente il piede destro dinanzi al sinistro e di nuovo lo riportò indietro. Con le braccia alzate camminava in avanti facendo oscillare il suo corpo da un lato all'altro. Il piede sinistro verso il lato destro e il piede destro verso il lato sinistro al tempo ritmico di 1-2-3. Aveva mostrato loro i passi sia in un tempo regolare sia in un ritmo lento, un mezzo ritmo. Kate l'aveva chiamato il passo dello Swami, come se fosse un nuovo passo di danza. I seguaci di Prabhupada cominciarono a danzare e presto gli altri si unirono a loro, muovendosi per la stanza in un cerchio mistico di estasi, danzando, oscillando, talvolta saltando e volteggiando. Era un kirtan gioioso che durò 2 ore e lo Swami incoraggiava ognuno a dare il massimo di sé. Un ospite dell'ashram aveva con sé il suo basso a corde e cominciò con maestria a produrre le sue ritmiche improvvisazioni sul basso, seguendo la melodia dello Swami, mentre un altro suonava i tabla. I membri della Nanda Ashram erano stati divisi da poco in 2 gruppi ben distinti. Il gruppo dei più anziani, come quello delle anziane signore che avevano ascoltato le lezioni dello Swami nei quartieri alti, e quello dei giovani che per la maggior parte erano coppie. Nel kirtan però questa spaccatura era dimenticata e, come scoprirono più tardi, anche sanata. Che fosse di loro gradimento o no, quasi tutti i presenti erano stati indotti ad alzarsi e danzare. Si fece tardi, lo Swami allora si fermò a riposare in una stanza per gli ospiti e i ragazzi dormirono fuori nei loro sacchi a pelo. Howard racconta: mi svegliai 3 o 4 volte e ogni volta, sdraiato sulla schiena, guardavo le stelle, che erano sempre in una posizione differente. Il mio senso del tempo era confuso, gli spostamenti siderali mi davano le vertigini. Poi, poco prima che si facesse giorno, sognai i devoti stretti intorno a un bellissimo giovane dalla carnagione d'oro. Vederlo significa restare ammaliati. Il suo corpo trascendentale emanava una bellezza assoluta, mai vista nel mondo. Stupito chiesi: chi è? Non lo conosci, disse qualcuno, è lo Swami. Lo guardai attentamente, ma non gli somigliava. Il giovane sembrava avere 18 anni, venuto direttamente da Vaikunta, il mondo spirituale. Questo è Swamiji? Chiedevo a me stesso. Perché non viene sulla terra con questo aspetto? Una voce interna da qualche parte mi rispose: la gente mi seguirebbe per la mia bellezza, non per i miei insegnamenti. Mi ridestai spaventato, il sogno era chiaro nella mia mente, più una visione che un sogno. Mi sentivo stranamente rinfrescato, come bagnato da un balsamo sconosciuto. Di nuovo osservai che le costellazioni si erano spostate e che le stelle più pallide erano dileguate nell'aurora irrompente. Ricordo Swamiji che mi diceva che sebbene i sogni siano soltanto una funzione della mente, il fatto di sognare il maestro spirituale è spiritualmente significativo. Anche Kate sognò quella notte. Kate racconta: vidi Krishna e Arjuna sul campo di battaglia di Kurukshetra. Arjuna faceva domande e Krishna recitava la Bhagavad Gita. Poi questa scena si concluse e le immagini cambiarono. C'era Swamiji e io ero inginocchiato dinanzi a lui. E il medesimo dialogo continuava. Ebbi la comprensione che quella fosse l'ora. Swamiji stava presentando ciò che Krishna aveva presentato e noi eravamo tutti nella posizione di Arjuna. Il sogno mi chiarì in modo definitivo che ascoltare Swamiji equivaleva ad ascoltare Krishna. Il sole spuntò dalle montagne, dipingendo di colore il cielo mattutino sul lago. Wally e Kate passeggiavano sui prati dicendo a Prabhupada che tutto era molto bello. Noi non ci lasciavamo impressionare troppo da un bel paesaggio, disse Prabhupada. Ci interessiamo delle bellezze di colui che ha creato il meraviglioso paesaggio. Più tardi Prabhupada sedette nella Volkswagen vicino a Bruce per tornare in città. La macchina si inerpicò sui meandri di una strada montagnosa, un nastro di terreno scuro chiuso tra lussureggianti foreste di verde che offrivano di quanto in quando la vista delle montagne e di ampie distese di cielo. Per Bruce questa era una rara occasione di offrire a Prabhupada una passeggiata in automobile, perché nessuno dei ragazzi dello Swami aveva un'automobile. Essi si spostavano sempre con i tram o in metropolitana. Sembrava conveniente per lo Swami poter disporre di una macchina, ma questa era soltanto una piccola Volkswagen. E Bruce sobbalzava tutte le volte che urtava qualcosa e Prabhupada riceveva uno scossone. Mentre salivano per quella strada di montagna, Bruce ricordò qualcosa che aveva letto in un libro della moglie di Aldous Huxley a proposito dei luoghi di meditazione. Un'opinione era che il miglior luogo per meditare fosse quello situato nei pressi di un'ampia distesa d'acqua, a causa della presenza nell'aria di ioni negativi. L'altra opinione suggeriva che era preferibile meditare sulle montagne, perché là ci si trova più in alto e più vicino a Dio. È preferibile meditare sulle montagne ai fini della realizzazione spirituale? Chiese Bruce. Prabhupada rispose: è un'assurdità. Non vi è problema di luogo migliore. Pensi forse che Dio sia su un pianeta o su un altro e che tu vi debba salire? No, puoi meditare in qualsiasi luogo. Canta solo Hare Krishna. Dopo un po' di tempo la gita cominciò a stancare Prabhupada ed egli si appisolò, la testa appoggiata sul petto. Bruce accompagnò Swamiji al suo appartamento, aprendo la porta per lui, sistemando la finestra secondo il suo desiderio e preparando ciò che gli serviva nella stanza, proprio come se fosse il servitore personale di Swamiji. Dopo il suo ritorno all'appartamento sulla Seconda Avenue, Prabhupada si sentiva soddisfatto di aver visitato l'Ananda Ashram. Il Kirtan aveva avuto successo e uno dei più importanti studenti del dottor Mishra aveva detto di essere rimasto ben impressionato dai seguaci di Prabhupada. Con il solo canto sembrava che essi avessero acquisito un elevato livello di disciplina dello yoga, mentre noi abbiamo parecchie difficoltà con tutte le nostre posizioni e con il controllo del respiro. Il recente e cresciuto coinvolgimento degli Stati Uniti nel Vietnam aveva incrementato l'opposizione alla guerra. Il 29 luglio aerei americani avevano bombardato due dei maggiori centri abitati nel Vietnam del Nord, Hanoi e Haiphong. Un'escalation che aveva prodotto espressioni di rammarico da parte di numerosi paesi alleati, compresi il Canada, la Francia e il Giappone. Il segretario generale delle Nazioni Unite, U Thant, criticò apertamente la politica americana nel Vietnam. Un'ulteriore opposizione alla guerra si estese giù dal Senato degli Stati Uniti fino ai gruppi pacifisti di nuova Costituzione e i dissenzienti fecero marce della pace, sit-in e riunioni per protestare contro la guerra e redigere un progetto di legge. You play with my world. La protesta religiosa era guidata da Papa Paolo VI. Inoltre, il Concilio Mondiale delle Chiese condannò apertamente il coinvolgimento dell'America nel Vietnam e chiese la sospensione della lotta come il passo più efficace verso il negoziato. Il 6 agosto, l'anniversario del bombardamento di Hiroshima, si svolsero manifestazioni nelle maggiori città americane, inclusa una veglia per la pace nei quartieri generali delle Nazioni Unite a New York. You want me to believe, but I see through your eyes. Il 31 agosto vi fu un'altra veglia per la pace che si protrasse per due settimane di fronte al Palazzo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e Mr. Larry Bogard invitò Prabhupada e i suoi seguaci ad aprire la veglia di preghiera per la pace. Larry Bogard, che operava al quartier generale delle Nazioni Unite, era diventato amico dello Swami e aveva dato volontariamente il suo aiuto per stampare la documentazione dell'Associazione Internazionale della Coscienza di Krishna. L'intestazione era stata disegnata da James Green con un bozzetto di Radha e Krishna e il nome di Mr. Bogard appariva sul documento all'inizio dell'elenco dei fiduciari della ISKCON. Prabhupada accettò l'invito di Mr. Bogart per la veglia della pace. Prabhupada la considerò un'opportunità per pubblicizzare il canto Hare Krishna e fu contento di parteciparvi. Egli annunciò alla sua congregazione che lunedì 31, invece dell'usuale programma mattutino, ognuno doveva incontrarsi al quartier generale delle Nazioni Unite per un kirtan speciale.
You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's a one.
31 agosto. Alcuni si incontrarono al negozio e andranno con l'autobus portando Karatal, tamburelli, il bongo dello Swami. Swamiji vi si recò con un taxi insieme con un gruppo di seguaci. L'abito tipico dei suoi seguaci consisteva di scarpe da ginnastica consumate, pantaloni neri o blue jeans e camicie a maniche corte o camicie sportive con bottoni.
Do you think that it could?
Viaggiare di primo mattino nella città alta rendeva allegri i ragazzi e quando videro Swamiji alle Nazioni Unite nelle sue fluenti vesti color zafferano si sentirono ispirati. Swamiji cominciò a cantare, ma immediatamente gli organizzatori della veglia per la pace arrivarono e chiesero loro di fermarsi. Questa era una veglia silenziosa, dissero. Doveva essere densa di preghiera, un silenzio non violento. I ragazzi erano annientati. Ma Swamiji accettò la restrizione e cominciò a cantare il silenzio, il suo japa. Un dignitario si alzò prima dell'assemblea e fece un breve discorso ricordando Mahatma Gandhi. Poi, rivolgendosi a Prabhupada, lo informò che ora poteva parlare della pace. Stando in posizione eretta, con il grattacielo delle Nazioni Unite che si stagliava in lontananza dietro di lui, Swamiji parlò con voce pacata. Il mondo deve accettare Dio come il proprietario di ogni cosa e come l'amico di ognuno. Disse, soltanto allora potrà esserci la vera pace. Mr. Bogart aveva programmato 2 ore di preghiera silenziosa per lo Swami. Prabhupada fece sedere i suoi devoti tutti insieme e volle che cantassero il japa fino allo scadere delle 2 ore. Poi se ne andarono, mentre Prabhupada stava tornando verso la città bassa, nel traffico mattutino, disse che New York gli ricordava Calcutta. In mezzo al moto alterno, acceleratore freno, e al rumore del traffico, egli spiegò: «Non abbiamo niente a che fare con il movimento della pace». Dobbiamo soltanto diffondere questo canto Hare Krishna, questo è tutto. Se la gente lo accetta, la pace automaticamente verrà. Essi non devono artificialmente sforzarsi di avere la pace. Primo settembre. Il New York Post stampò una fotografia del gruppo dello Swami al Palazzo delle Nazioni Unite. Steve portò il ritaglio del giornale a Prabhupada. Swamiji, guarda, si riferiscono a te come Sami Krishna. Prabhupada, Sami Krishna. Questo va bene. Nella fotografia alcuni ragazzi erano seduti con la testa appoggiata sulle braccia. Dove siete? Chiese Prabhupada. Steve precisò. Oh, tu canti così con la testa in giù. Prabhupada si era sentito obbligato a partecipare alla veglia della pace per il suo rapporto con Mr. Bogart. Ora Mr. Bogart stava telefonando per offrire il suo apprezzamento e per prendere accordi per una visita al negozio. voleva aiutarlo a cercare di decidere in che modo lo Swami avrebbe potuto operare con le Nazioni Unite e come lui avrebbe potuto sollecitare l'aiuto da parte di importanti persone a favore del suo movimento culturale indiano e della pace. Prabhupada ritenne che la visita imminente di Bogart fosse molto importante e voleva cucinare personalmente per lui, ricevendolo nel suo appartamento con la migliore ospitalità. Quando il giorno arrivò, Prabhupada e Kate cucinarono insieme nella piccola cucina per un buon numero di ore, preparando le vivande indiane più delicate. Prabhupada collocò in appostamento Stanley affinché non permettesse ad alcuno di salire mentre egli stava cucinando il pranzo per Mr. Bogart. Stanley sentì ammiccando con gli occhi con uno sguardo non precisamente da santo. Stanley si fermò giù nel negozio, un gruppo di ragazzi arrivò ed egli li avvertì: «Non potete salire dallo Swami, nessuno può». A mezzogiorno circa Larry Bogart arrivò, era pallido, anziano e ben vestito, visto secondo lo standard del Lower East Side. Disse che voleva vedere lo Swami, Bhaktivedanta. «Mi dispiace», Stanley lo informò, mentre con il suo volto fanciullesco cercava di impressionare l'estraneo con la serietà dell'ordine. «Lo Swami è occupato ora e dice che non può vederla». Mr. Bogart decise di attendere. Non vi erano sedie nel negozio, ma Stanley gli portò una sedia pieghevole. Era un giorno caldo. Mr. Bogart guardava ripetutamente l'orologio. Mezz'ora passò. Stanley sedeva cantando e talvolta lo fissava senza espressione. Dopo un'ora Mr. Bogart chiese se poteva vedere lo Swami ora. Stanley affermò che non poteva e Mr. Bogart se ne andò offeso. Di sopra Swamiji era in ansia, domandandosi perché mai Mr. Bogart non era ancora arrivato. E finalmente mandò Kate e Stanley gli riferì dell'uomo che se n'era andato. «Che cosa?» esplose Kate. «Ma era lui che...» Dopo pochi secondi Swami udì ciò che era accaduto e si infuriò. Scese nel negozio. «Sciocco! Sei soltanto uno sciocco!» Si voltò e incollerito rimproverò tutti nella stanza, ma soprattutto Stanley. Nessuno mai aveva visto lo Swami tanto arrabbiato. Allora lo Swami, disgustato, si ritirò nel suo appartamento. Stanley aveva perso il controllo di sé per qualche tempo e ora era diventato anche più astratto nel suo comportamento. La madre di Stanley sapeva che suo figlio era stato disturbato per anni e per questa ragione aveva chiesto a Prabhupada di tenerlo molto vicino. Ora però il ragazzo si era lasciato andare nelle sue responsabilità e smise di pulire la cucina e il negozio. Voleva restare solo a guardare qualcosa. Era cupo e talvolta parlava di suicidio. Cessò anche di cantare i giri regolarmente. I ragazzi non sapevano che fare, ma pensavano che forse avrebbe dovuto essere mandato a casa da sua madre. Un giorno Stanley andò a visitare lo Swami, entrò e si sedette. Prabhupada: «Sì, Stanley, posso avere $50? Prabhupada: «Perché?» Prabhupada aveva l'abitudine di tenere un po' di denaro in modo che se qualche ragazzo aveva bisogno di qualcosa, anche solo 25 cent per il bus, doveva andare dallo Swami. Egli non sprecava mai. Era così frugale che quando riceveva una lettera tagliava con molta cura la busta e usava l'interno come carta da scrivere. Perciò egli voleva sapere perché Stanley voleva i $50. Stanley rispose sottovoce: «Voglio comprare della benzina e bruciarmi nel fuoco». Prabhupada vide Chuck alla porta e gli disse di chiamare subito Bruce. Bruce salì di corsa e vide Prabhupada e Stanley. Prabhupada disse a Bruce, al quale aveva recentemente affidato la somma di cui poteva disporre, di dare a Stanley $50 e fece ripetere a Stanley la ragione della sua richiesta di denaro. «Ma Swamiji», Bruce protestò, «non abbiamo tanto denaro». «Vedi Stanley», disse con calma Prabhupada, «non abbiamo il denaro». Poi telefonò alla madre di Stanley. Più tardi Prabhupada disse che avendo Stanley chiesto $50 per la benzina, che costa soltanto 35 cent, aveva potuto capire che Stanley era pazzo. Come al solito Kate era in cucina e preparava il pranzo, ma oggi lo Swami era vicino ai fornelli e lo osservava. Kate lo guardò a sua volta e interruppe il suo lavoro. «Swamiji», disse, «pensi che potrei diventare tuo discepolo?» «Sì», rispose Prabhupada, «perché no? Il tuo nome sarà Krishnadasa». Questo semplice scambio di parole fu la prima richiesta di diventare discepolo e la prima assicurazione che l'iniziazione poteva essere ottenuta. Ma non era tutto qui. Prabhupada annunciò che molto presto si sarebbero state le iniziazioni. «Cos'è l'iniziazione, Swamiji?» chiese uno dei ragazzi. Prabhupada rispose, «Ve lo dirò più avanti». Prima dovevano procurarsi le perline. Kate andò alla Teddy's Leather Company e comprò perline di legno di un centimetro di diametro e spago adatto per legarle. Swamiji aveva detto che era molto meglio cantare il mantra sul japa, un japa di 108 perline per essere esatti. Questo avrebbe occupato il loro senso del tatto e si poteva valutare quante volte avevano cantato il mantra come fanno i Vaishnava. Alcuni devoti in India hanno uno spago di oltre un migliaio di perle e cantano su quello, ripetutamente. Spiegò ai ragazzi come fare un nodo doppio tra ogni perlina per 108 volte. Il numero 108 aveva un significato speciale. Le Upanishad erano 108 ed erano 108 le gopi più importanti di Sri Krishna. Gli iniziandi avrebbero dovuto prendere i voti, egli disse, e uno dei voti sarebbe stato quello di cantare un numero prescritto di giri ogni giorno sulle perline. Circa 12 ragazzi dello Swami erano candidati, ma non vi era un metodo rigido di selezione. Se lo desideravano, potevano avere l'iniziazione. Steve racconta, «Benché stessi già facendo tutto ciò che lo Swami mi chiedeva di fare, sentivo che l'iniziazione era un impegno pesante. I miei ultimi impulsi a restare completamente indipendente mi facevano esitare ad accettarla». Gli amici di Prabhupada consideravano l'iniziazione in modi differenti. Alcuni la consideravano una cosa molto seria, altri invece una piacevole riunione o una festa. Pochi giorni prima della cerimonia, mentre nel cortile legavano le loro perline, Wally e Howard parlavano tra loro. Wally, è soltanto una formalità, accetti lo Swami come tuo maestro spirituale. Howard, che cosa implica questo fatto? Wally, nessuno lo sa di preciso, in India è una pratica usuale, non pensi di volerlo accettare come maestro spirituale? Howard, non so, sembra un buon maestro spirituale, qualunque cosa significhi. Voglio dire che lui mi piacciono i suoi insegnamenti in un certo senso, quindi egli è già il mio maestro spirituale. Soltanto non capisco come questo fatto possa cambiare la situazione. Wally, nemmeno io, penso che non la cambi, si tratta solo di una formalità. 8 settembre. Era Janmashtami, il giorno dell'apparizione di Sri Krishna. Un anno prima, Bhaktivedanta Swami aveva festeggiato il compleanno di Krishna a bordo del Jaladuta, a poca distanza da Colombo. Ora, esattamente un anno più tardi, aveva con sé un gruppo di ragazzi che cantavano Hare Krishna. Li avrebbe riuniti, avrebbe chiesto loro di osservare un giorno di canto, di lettura delle scritture, di digiuno e di festa. E il giorno seguente ci sarebbero state le iniziazioni. Alle 6 Swami scese per tenere la solita lezione del mattino e uno dei ragazzi gli chiese se poteva leggere il suo manoscritto. Swamiji si schermì un poco, ma non poté nascondere il suo piacere nel sentirsi chiedere di leggere il suo commento personale alla Bhagavad Gita. Generalmente leggeva un verso tratto dall'edizione Oxford della Gita, tradotta dal dottor Radhakrishnan. Sebbene i commenti presentassero la filosofia impersonalista, Swamiji aveva detto che le traduzioni erano accurate al 90%, così quella mattina fece salire Roy a prendere il manoscritto e per un'ora lesse dalle sue pagine dattiloscritte. Per osservare Giammastami c'erano regole speciali, non si doveva mangiare e si doveva occupare la giornata nel canto, nella lettura e parlando della coscienza di Krishna. Se qualcuno si sentiva troppo debole poteva prendere della frutta in cucina, ma sarebbe stato meglio digiunare fino alla festa di mezzanotte. Come fanno i devoti in India? Disse che in India milioni di persone, indù, musulmani o altri, celebravano il giorno dell'apparizione di Sri Krishna. In ogni tempio era festa e si celebravano i divertimenti di Sri Krishna. E ora, disse infine, vi dirò qual è il significato dell'iniziazione. Iniziazione significa che il maestro spirituale accetta di prendersi cura del discepolo e il discepolo accetta di adorare il maestro spirituale come Dio. Fece una pausa, nessuno fiatò. Ci sono domande? Chiese. Non vi erano domande, allora si alzò e se ne andò. I devoti erano rimasti esterrefatti. Avevano sentito bene? Per settimane intere aveva spiegato che se qualcuno dichiara di essere Dio bisogna considerarlo un cane. Non ci capisco più nulla, disse Wally. Nessuno ci capisce più nulla, disse Howard. Swamiji ha appena buttato una bomba. Pensarono a Kate. Lui era una persona saggia. Consultiamo Kate. Kate però era all'ospedale. Parlando tra loro diventarono sempre più confusi. La frase di Swamiji aveva confuso la loro capacità di giudizio. Alla fine Wally decise di andare a trovare Kate all'ospedale. Kate ascoltò l'intera storia, ascoltò che Swamiji aveva detto di digiunare, che aveva letto dal suo manoscritto, aggiungendo poi che avrebbe spiegato il significato di iniziazione, e tutti avevano aperto bene gli orecchi, tesi in avanti per sentire. Finché Swamiji aveva lanciato la bomba, lo studente accetta il maestro spirituale e acconsente ad adorarlo come Dio. Ci sono domande? E Swamiji era uscito. Non so più se voglio ancora prendere iniziazione ora, confessò Wally. Dobbiamo adorarlo come Dio. Beh, in un certo senso lo state già facendo. Perché fate tutto ciò che lui vi dice? Rispose Kate e disse che avrebbero dovuto parlarne con Swamiji, prima dell'iniziazione. Wally tornò al tempio a consultarsi con Howard e insieme salirono nell'appartamento di Swamiji. Quello che ci hai detto stamattina, esordì Howard, significa che dobbiamo accettare l'idea che il maestro spirituale è Dio? Significa che gli è dovuto il medesimo rispetto che si ha per Dio, perché è il suo rappresentante, Prabhupada rispose con calma. Allora egli non è Dio. No, disse Prabhupada, Dio è Dio. Il maestro spirituale è il suo rappresentante, equivale a Dio perché può dare Dio al discepolo sincero. È chiaro? Lo era. Era uno sforzo fisico e mentale il fatto di restare digiuni per l'intera giornata. Jen era inquieta, si lamentava perché non le era possibile rimanere più a lungo a causa del suo gatto. Prabhupada cercò di forzarla, ma lei se ne andò comunque. Quel giorno quasi tutti gli iniziandi trascorsero diverse ore impegnandosi a infilare il loro japa fatti di perline di legno di un rosso acceso. Dopo aver assicurato con un'estremità dello spago a un calorifero o a un'inferriata della finestra, facevano scorrere sullo spago una perlina per volta e la fissavano con due nodi ben stretti, cantando un mantra Hare Krishna per ogni perlina. Era servizio devozionale questo, cantare Hare Krishna e infilare il japa per l'iniziazione. Ogni perlina fissata con un nodo sembrava segnare un evento decisivo. Prabhupada aveva detto che in India i devoti cantavano almeno 64 giri di japa al giorno. Recitare una volta il mantra Hare Krishna su ognuna delle 108 perline era chiamato un giro. Il suo maestro spirituale gli aveva detto che chi non era capace di cantare 64 giri al giorno era un'anima caduta. Dapprima alcuni dei ragazzi, pensando di dover cantare anche loro 64 giri al giorno, rimasero perplessi. Sarebbero stati impegnati per tutta la giornata. Come potevano andare a lavorare se dovevano cantare 64 giri? Com'era possibile cantare 64 giri? Poi qualcuno disse che Swamiji aveva affermato che 32 giri al giorno sarebbero stati il minimo sufficiente per l'Occidente. Wally disse che aveva sentito Swamiji parlare di 25, ma ancora sembrava impossibile. Poi Swamiji chiese il minimo assoluto, 16 giri al giorno, ma non di meno. Chiunque prendesse l'iniziazione doveva prometterlo. La preparazione del japa, il canto, la lettura e i pisolini riempirono la giornata fino alle 11 di sera, quando tutti furono invitati a salire nella stanza di Swamiji. Sfilando nel cortile, sentivano una calma insolita nell'atmosfera a Houston Street. Al di là del muro, era immersa nel silenzio. Non c'era luna. Tutti i seguaci sedettero sul pavimento e mangiarono soddisfatti il prasadam nei piatti di carta. Swamiji sedette in mezzo a loro per raccontare la storia della nascita di Sri Krishna. Sri Krishna era apparso in quella sera, 5.000 anni prima. Era nato a mezzanotte come il figlio di Vasudeva e Devaki nella prigione del re Kamsa e immediatamente suo padre, Vasudeva, l'aveva portato a Vrindavana, dove egli fu allevato come figlio di Nanda Maharaj, un pastore. Prabhupada parlò anche della necessità di purificarsi per poter avanzare nella vita spirituale. Non è sufficiente limitarsi a cantare i santi nomi, egli disse. Bisogna diventare puri all'interno e all'esterno. Il fatto di cantare in modo puro ci permette di avanzare nella vita spirituale. L'essere vivente perde la sua purezza perché vuole godere dei piaceri della materia. Tuttavia, la persona impura può diventare pura se segue Krishna e gli offre il suo lavoro. I principianti della coscienza di Krishna hanno la tendenza a diminuire i loro sforzi dopo un certo tempo, ma per avanzare spiritualmente si deve resistere a questa tentazione e intensificare gradualmente lo sforzo e la devozione. Michelle Grant racconta: «Sentì parlare di iniziazione soltanto il giorno prima della cerimonia. Ero stato occupato con la mia musica e per qualche tempo non avevo partecipato agli incontri. Stavo camminando per la Seconda Avenue in compagnia di uno degli iniziandi e lui mi disse che il giorno dopo avrebbe avuto luogo una cerimonia di iniziazione. Gli chiesi di informarmi a proposito e lui disse: «Beh, da quello che ho capito significa che accetti il maestro spirituale come Dio». Per me questa fu una grossa sorpresa e non sapevo cosa pensare. Tuttavia, non me ne preoccupai eccessivamente perché la noncuranza con cui mi era stata data l'informazione mi fece supporre che non si trattasse di una cosa molto importante. Mi chiese, così per curiosità, se avevo l'intenzione di partecipare e io, con altrettanta noncuranza, risposi: «Beh, penso di sì, perché no? Proviamo». Jane pensava che non sarebbe stata una discepola molto obbediente e l'idea dell'iniziazione la spaventava. Lo Swami le piaceva.
Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Anche per oggi terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Piantando il seme.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.